Ave Maria, un buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Sono Giulio Loredo e oggi ci ritroviamo qui non il giorno di sabato per parlare sulla Madonna, ma proprio oggi, venerdì, per fare una catechesi. Catechesi e spiritualità per tutti. Io vi chiedo scusa, carissimi ascoltatori, per la voce, vedete che è un po' bassa, un po' malandata, perché sono reduce di una campagna in Francia, anzi sono appena arrivato una mezz'oretta fa qui a Milano, reduce di una campagna in Francia che è durata un paio di settimane, di raccolta di firme. Adesso vi spiego perché ha a che fare comunque con la fede, con la Chiesa, appunto con la catechesi. E una raccolta di firme che associazioni cattoliche europee stanno facendo per chiedere al governo francese di restaurare la cattedrale di Notre-Dame de Parigi. Vi ricordate che è bruciata qualche mese fa e grazie a Dio non è caduta, non è crollata, è stato un vero miracolo. Anzi, i cattolici hanno pregato tantissimo perché questo non succedesse. E la cattedrale, pur avendo subito un incendio di proporzioni veramente impressionanti, è rimasta in piedi. Quindi adesso si tratta di restaurarla. Questo tipo di incidente, ahimè, non è infrequente nelle chiese. Ieri proprio eravamo a Reims, che è la capitale della regione di Champagne in Francia, una cattedrale bellissima, veramente stupenda. Ebbene, questa cattedrale è stata distrutta due volte nella storia, una per fuoco nel 1480 qualcosa e l'altra per le bombe nella prima guerra mondiale, e tutte le due volte è stata ricostruita come si dice in francese, all'identique, cioè identica. Anche da noi, qui a Milano, la seconda guerra ha distrutto chiese, che sono state per esempio la Basilica di Santo Ambrogio, che è stata ricostruita, anzi ripristinata a come era originalmente, cioè con tutto il suo stile romanico e lombardo, con alcuni elementi ancora più antichi, addirittura romani, paleocristiani. E questo sarebbe la cosa normale. Ahimè, ci sono tendenze moderniste, modernizzanti, che vogliono stravolgere questo monumento, vero simbolo della cristianità, vero simbolo della Chiesa, vero simbolo della fede cattolica, non solo in Francia, ma in Europa e quindi in tutto il mondo. Vogliono stravolgerlo, non restaurando la Chiesa, ma praticamente costruendo una Chiesa nuova, con elementi non moderni, ma orribili. Per esempio, vogliono fare un tetto in vetro con un giardino sopra, vogliono fare una punta in plastica che vada fino a non so quanto, cioè dei progetti che sembrano usciti da un manicomio, letteralmente da un manicomio, ogni progetto più pazzo dell'altro. E la Commissione Beni Culturali del Senato della Repubblica francese si è pronunciato contro questi progetti e a favore della restaurazione identica. Pure i beni culturali, cioè il Ministero dei Beni Culturali, perché una cosa è il Parlamento, un'altra cosa è il Ministero, anche il Ministero dei Beni Culturali si è pronunciato a favore della restaurazione identica, magari con materiale un po' più moderno, chiaramente, però comunque le forme identiche. Eppure il governo vuole passare oltre, vuole rompere la legge, perché questo sarebbe illegale, e vuole fare questo scempio che distruggerebbe per sempre questo vero gioiello della cristianità. E quindi c'è una petizione internazionale per chiedere al governo, cioè al presidente Macron, che sarebbe il responsabile ultimo di questo, cioè di dare l'ordine, insomma, di restaurarla invece come era originalmente. dalle ripercussioni che abbiamo avuto, io sono stato a Parigi, a Reims, a Strasburgo, a Nancy, un sacco, Thionville, un sacco di città, il pubblico delle strade, ma stragrande maggioranza, direi 90%, vuole il restauro identico. Il governo sentirà la voce del popolo, la voce dei cattolici, la voce dei francesi che vogliono riavere il loro monumento? Speriamo bene. Questo non è, questo ci porterebbe molto, molto, molto lontano, forse possiamo vederlo un'altra volta, però questo non è indifferente alla fede, perché vedete, cari ascoltatori, le forme delle chiese esprimono, mostrano appunto in forme certi stati di spirito, certi modi di essere, certe visioni dell'universo, certo modo di essere della fede. Per esempio, una chiesa gotica mostra armonia, mostra elevatezza, mostra calma, serenità, sacralità, eccetera, eccetera. Una chiesa moderna, tipo quella delle Vele a Roma o la nuova cattedrale di Foligno, che è sempre un sarcofago, non mostrano niente, cioè mostrano anzi l'opposto, freddezza, bassezza, eccetera. Ora, questo influisce profondamente nello spirito dei fedeli che frequentano quella chiesa. Quindi, con una chiesa bella, che poi abbia all'interno una bella liturgia, le anime sono portate verso l'alto, verso il cielo, verso Dio. In una chiesa orribile, orripilante, con poi della liturgia, di queste pseudo liturgie moderne, evidentemente le anime non sono portate verso l'alto, sono portate al limite orizzontalmente, se non verso il basso. Ed ecco che la frequenza in Francia, nelle chiese che hanno questi elementi moderni, sta crollando. Invece Notre Dame aveva qualcosa come 25-30 milioni di visitatori all'anno. Quindi le persone vanno a vedere l'arte originale gotica, non questi scempi che fanno. Comunque, ecco perché, scusate, vi stavo soltanto spiegando il perché di questa voce un po' strana. Ecco, però, cari ascoltatori, entriamo nel nostro tema. Catechesi, cioè dobbiamo sapere la verità delle cose. Questo vuol dire catechesi. Catecon vuol dire insegnare la verità, un termine coniato già dai padri della Chiesa. Non so se è stato lui, però uno dei primi è stato San Giustino, padre della Chiesa, che ha fatto il primo, credo sia stato il primo catecon, cioè il primo catechismo. Stiamo parlando dei primissimi secoli della Chiesa. E le verità di fede sono insegnate in tantissimi modi, e appunto tramite il catechismo, tramite le omelie, tramite le lettere pastorali dei vescovi, tramite soprattutto del magistero pontificio. C'è il magistero ordinario, c'è il magistero straordinario, poi un altro giorno possiamo parlare di questo. La Chiesa insegna la verità. Ora, cosa succede quando, non dico la Chiesa è perfetta, uomini di Chiesa cominciano a pasticciare, questo è il vero termine, pasticciare con le verità della fede? Ecco che questo si traduce poi in una cattiva pastorale, cioè se io non insegno la verità, ovviamente non posso condurre il popolo di Dio verso nostro Signore Gesù Cristo, verso la Madonna, verso Dio. Questo vuol dire pastorale. Il pastore conduce la propria gregge. Se io non so dove sto andando, nel senso che non so qual è la verità, cosa faccio io a portare il mio gregge dove io stesso non so dove vado? Ecco che un errore o una deviazione a livello dottrinale, cioè nella dottrina, nella verità, si ripercuote immediatamente anche a livello pastorale. Ora c'è un campo del Magistero, della Chiesa, che sono i sinodi. I sinodi cosa sono? I sinodi sono riunione dei vescovi. Ci sono sinodi ordinari ogni cinque anni, poi ci sono i sinodi straordinari, cioè che il Papa può convocare quando vuole, può convocare uno ogni 50 anni, può convocare cinque in un anno, dipende soltanto dal Papa. Ed ecco che Papa Francesco ha convocato, questo già un anno e mezzo, quasi due anni fa, un sinodo per la regione pan-amazzonica, il cosiddetto sinodo pan-amazzonico o sinodo per la regione amazzonica. Voi conoscete il Rio delle Amazzone, quello che attraversa buona parte dell'America del Sud, ha inizio in Perù, poi entra come fiume, poi entra in Brasile, attraversa tutto il Brasile e sfocia nell'Oceano Atlantico. Questo fa un bacino, il più grande bacino del mondo, però di gran lunga. Voi vedete le dimensioni di queste cose. Alla foce, il fiume delle Amazzone ha 200 km di larghezza, cioè praticamente tutta la Lombardia sarebbe un solo fiume. Queste sono le dimensioni di quei fiumi. Ora, tutto questo bacino si chiama la regione amazzonica e comprende diversi paesi. Anzitutto le tre Guyane. Voi sapete che ci sono queste ex colonie, cioè la Guyana inglese, francese e olandese. Poi ci sono i paesi che sono quelli più direttamente coinvolti. Quindi Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia e soprattutto Brasile, perché Brasile è 60%, se non ricordo male, dell'Amazzonia si trova in Brasile. Ed ecco che in queste ultime settimane, se voi avete fatto caso, se voi avete seguito i giornali o telegiornali o radiogiornali, si è parlato, spesso a torto, sull'Amazzonia. L'Amazzonia che brucia, il sottobosco che brucia, l'Amazzonia che viene distrutta, il governo brasiliano che non se ne prende cura, che è un disastro, eccetera, eccetera. Il presidente francese Macron ha accusato direttamente il presidente brasiliano, la cancelliere Merkel ha accusato il Brasile, cioè c'è tutta un'esplosione di propaganda sul problema dell'Amazzonia. Ora è una cosa incredibile perché, per esempio, la NASA, voi sapete cos'è la NASA, è la agenzia americana non solo per lo spazio, cioè quella che lancia i razzi alla Luna o i satelliti per Marte, queste cose, ma anche per il monitoraggio via satellite della Terra. La maggior parte dell'agenzia NASA è per monitorare la Terra. La NASA settimana scorsa ha diramato un comunicato dicendo: gli incendi nell'Amazzonia sono totalmente nella norma, né più né meno. Più di alcuni anni, meno di altri anni. Quindi sono normalissimi questi incendi in questo periodo dell'anno, che è il periodo della secca, il periodo quando non piove in quella regione. Ora, perché tutta questa propaganda? Voi sicuramente avete sentito parlare in queste ultime due o tre settimane l'Amazzonia, perché stanno preparando il terreno per il sinodo pan-amazzonico. Ora, adesso entro proprio nel tema. In questo sinodo panamazzonico, quindi, del quale prenderanno parte i vescovi dei paesi che si affacciano nella regione amazzonica, quelli che vi ho detto, più osservatori, per esempio ci saranno tanti vescovi tedeschi, vogliono, e lo dicono loro, mica io, lo dicono loro, vogliono cambiare tutta la Chiesa, vogliono, è la parola che usano, reinventare la Chiesa cattolica dandole un volto amazzonico, questa è l'espressione che usano, un volto amazzonico. Ora, reinterpretare tutto, vogliono reinterpretare la teologia, vogliono reinterpretare la liturgia, vogliono reinterpretare i sacramenti, vogliono reinterpretare i ministeri, cioè sacerdozio, eccetera, i ministeri, e letteralmente vogliono reinventare, questa è la parola che stanno utilizzando, vogliono reinventare la Chiesa. Ed ecco che uno dei promotori di questo sinodo, un vescovo tedesco, Monsignor Overbeck, ha detto chiaramente: se riusciamo a fare tutto ciò che vogliamo, dopo il sinodo nessuno più riconoscerà la Chiesa, sarà totalmente diversa. Ora, scusate, la Chiesa non si può cambiare. Uno può cambiare certi aspetti secondari, certe sfumature, eccetera, eccetera. La Chiesa in quanto tale è stata fondata da nostro Signore Gesù Cristo e riconfermata, per così dire, per 2000 anni di esistenza, tutta la sequenza dei papi, tutti i magisteri, i santi, i padri della Chiesa, i teologi, eccetera, eccetera. Questo non si può cambiare, quello che si chiama la struttura organica della Chiesa, questo non si può cambiare. Eppure è esattamente quello che vogliono fare. E io adesso, tutto questo è stata una sorta di introduzione per un'analisi che sarà un'analisi dottrinale del cosiddetto Instrumentum Laboris. Cos'è l'Instrumentum Laboris? È il documento sul quale il sinodo lavorerà. Ecco, l'Instrumentum Laboris, cioè del lavoro. E questo Instrumentum Laboris è stato definito da cardinali, cardinale Brand Müller, per esempio, cardinale Müller, ex prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, eccetera, ed altri, come eretico e favorendo l'apostasia. Ora, sono parole dure, sono che cardinali della Chiesa Cattolica, tra cui queste due di Curia, dicano che l'Instrumentum Laboris del prossimo sinodo rasenta l'eresia e invita all'apostasia, è durissimo. Ora, che cosa dice questo Instrumentum Laboris de così cattivo, de così cattivo nel senso fuori dalla dottrina, dottrina cattolica? Tanto per cominciare, l'Instrumentum Laboris ha una visione immanentista di Dio. Per l'Instrumentum Laboris, Dio non è un essere lassù, questo si dice trascendente, è un essere immanente nella natura. Vediamo cosa dice al numero 98. Dio risiede nel mondo e il mondo risiede in Dio. Non c'è niente al di fuori di Dio, la creazione è un segno di Dio. Ora, quindi dobbiamo resacralizzare la madre terra. Ora, vedete che questo è veramente resacralizzare la madre terra, perché Dio si trova nel mondo. E quindi la rivelazione, adesso vedremo, non è Dio che rivela delle verità. Siamo noi che dobbiamo intuire nella natura questa voce della natura, perché quella è la voce di Dio. Il nostro vivere, e sto citando tutti i punti dell'Instrumentum Laboris, questo è punto 12, 13, poi 20 e 25. Il nostro vivere deve essere caratterizzato dall'intercomunicazione, dalla connessione, dall'armonia del rapporto con la natura, gli esseri umani e l'essere supremo. È tutto uno. Dobbiamo capire le varie forze spirituali. Ora, quali sono queste forze spirituali che risiedono nella natura. Questa connessione e armonia dei rapporti con la natura, gli esseri umani e l'essere supremo. E quindi è un tutto vitale. Dio, l'uomo e la natura coesistono costitutivamente formando un tutto vitale. Cioè l'uomo è Dio, Dio è l'uomo, l'uomo è la natura è l'uomo, la natura è Dio, eccetera. Questo, l'Instrumentum Laboris, dice, questa deve essere la nostra esperienza cosmica. Dobbiamo entrare in dialogo con gli spiriti, come fanno gli indios dell'Amazzonia. Cioè, vedete come questo non è più un linguaggio cattolico. Cioè, l'esperienza cosmica per entrare in dialogo con gli spiriti. Quali spiriti della natura sono questi, come fanno gli indios delle Amazzoni? Ora, chi sono quelli che meglio sanno dialogare con gli spiriti della foresta? Dicono, sono gli stregoni. Sì, signore, gli stregoni, i guaritori, e le dà i vari nomi che ricevono nelle tribù amazzoniche, sciamani, pagè, eccetera. Loro hanno l'arte di conoscere la divinità. Quindi vedete come l'Instrumentum Laboris di un sinodo della Chiesa Cattolica propone come maestri di questa verità, di questa nuova fede, perché è una nuova fede, gli stregoni, dice, gli anziani guaritori che vanno sotto diversi nomi e dà tutti i nomi che questi stregoni hanno nell'Amazzonia, ecco, pagè, sciamane, eccetera. Questi guaritori sono quelli che creano armonia ed equilibrio tra gli esseri umani e il cosmo. Sono i veri sacerdoti. Guardate bene, cari ascoltatori, queste sono parole incredibili se non fossero tratte dall'Instrumentum Laboris. E quindi siamo ad una rivelazione immanente nella natura, una visione che tecnicamente, teologicamente si chiama panenteista, cioè Dio è tutto, tutto è Dio, la natura è Dio, Dio è la natura è l'uomo, l'uomo è la natura, eccetera. Questo si chiama panenteismo, con dei personaggi che sanno captare, sanno cogliere, sanno carpire questa rivelazione immanente nella natura, e costituendo quindi i mediatori fra gli uomini e il cosmo, se questo è proprio il sacerdote, la propria definizione del sacerdote. Il sacerdote nella Chiesa è quello che fa da mediatore fra l'uomo e Dio. In questo caso, come Dio e la natura, i mediatori fra l'uomo e la natura sono gli stregoni, e quindi sono il nuovo sacerdozio di questa nuova fede. Beh, da qui partono allora per un nuovo concetto di rivelazione, perché ovviamente non menzionano Nostro Signore Gesù Cristo. In tutto l'Instrumentum Laboris, Nostro Signore Gesù Cristo non è menzionato. Credo che una sola volta, quando citano un salmo, no, cosa dico, una frase di un'epistola. Però non è menzionato. Dio deve essere nella natura. E quindi non dobbiamo andare a studiare la rivelazione di Dio come è intesa fino ad oggi. Dobbiamo ascoltare, e quello dice, il grido della madre terra. L'Amazzonia, questo è il numero 19 dell'Instrumentum Laboris, è un luogo epifanico, è un locus teologicus. Locus teologicus, carissimi ascoltatori, non so se siete bravi in teologia, ma locus teologicus è la fonte della rivelazione. Per esempio, la Bibbia è un locus teologicus, il Vangelo è un locus teologicus, nel senso che è una fonte, è un luogo appunto dove si trova la rivelazione. Ora, questa nuova rivelazione immanente nella natura dove si trova? Nell'Amazzonia. Dice, l'Amazzonia è un luogo epifanico, è un locus teologicus, in cui la fede è vissuta e anche una particolare fonte della rivelazione di Dio, dove si manifestano le carezze di Dio che si incarna nella storia. Nella natura amazzonica scopriamo la presenza incarnata e attiva di Dio nella spiritualità dei popoli originari. Cioè sono i popoli amazzonici, cioè queste tribù che vanno per la foresta nudi, poi alcune sono addirittura antropofagi, eccetera, no? È una cosa, il vero indio è molto diverso dal mito che loro stanno diffondendo. Questa spiritualità dell'indio dell'Amazzonia sarebbe il modello, per noi sarebbe il modello per la nuova spiritualità che stanno proponendo. Ed ecco che, e questo vado un po' avanti, poi torniamo qui, loro dicono la Chiesa ha fatto male insegnando il Vangelo agli indios dell'Amazzonia. La Chiesa non doveva insegnare l'Evangelio, dice l'Instrumentum Laboris, agli indios dell'Amazzonia, doveva bensì imparare da loro. Cioè non insegnare, ma imparare e sentire. E quindi in un altro numero, adesso lo trovo dopo, c'è una condanna molto esplicita a tutta l'opera evangelizzatrice della Chiesa durante per più di 500 anni, perché l'America è stata scoperta nel 1492, subito dopo è cominciata l'evangelizzazione, quindi da allora ad oggi la Chiesa ha sbagliato. Ora, ci sono decine di santi missionari, quindi questa è una condanna anche a questi santi, dobbiamo decanonizzarli, dobbiamo toglierli dagli altari, questi santi. Comunque, perché, ora, le spiritualità di questi popoli, ecco il numero 120 dell'Instrumentum Laboris del Sinodo Panamazzonico dice: lo spirito creatore riempie l'universo e lo spirito che per secoli ha nutrito le spiritualità di questi popoli anche prima dell'annuncio del Vangelo. E questo è un concetto di rivelazione che poi io l'ho studiato molto bene, perché dietro questo c'è tutta una cosa che si chiama la teologia indigena, non è il caso di trattarla oggi, o magari un altro giorno lo possiamo trattare. Loro dicono che c'è stata una rivelazione primitiva nella natura. A un certo punto l'umanità ha peccato contro questa rivelazione primitiva, quindi Dio ha dovuto dare una seconda rivelazione, che è quella delle Sacre Scritture, quella di nostro Signore Gesù Cristo. Però questa è una rivelazione secondaria. Questa rivelazione secondaria va intesa, va capita alla luce della rivelazione originaria, che è quella vera, quella profonda. Ora, chi ha conservato questa rivelazione? Ecco, gli indios dell'Amazzonia. E quello che dice, lo spirito creatore che riempie l'universo è lo spirito che per secoli ha nutrito la spiritualità di questi popoli anche prima dell'annuncio del Vangelo. Quindi, prima del Vangelo, questi popoli erano già e uniti a Dio. Carissimi ascoltatori, mi sono reso conto che sto dicendo delle cose incredibili, e forse per qualcuno di voi sono proprio uno shock, Però ve lo dico, sto semplicemente leggendo, vi sto dando anche i numeri, leggendo testi tratti dall'Instrumentum Laboris del Sinodo Panamazzonico che inizierà il 6 ottobre. Detto questo, carissimi ascoltatori, credo che siamo arrivati più o meno alla metà del nostro programma, quindi direi di fare qui una breve pausa musicale, noi ci riposiamo un po', areggiamo un po' la nostra testa di tutte queste cose e ci ritroviamo sempre qui a Radio Buon Consiglio fra qualche minuto. A tutti, a fra poco, Ave Maria. Ave Maria, ecco carissimi ascoltatori, riprendiamo il nostro programma Catechesi e Spiritualità per Tutti. Stiamo parlando del Sinodo Panamazzonico che ci sarà a ottobre a Roma, del quale prenderanno parte appunto i vescovi delle regioni che interessano il bacino dell'Amazzonico, cioè Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia e soprattutto Brasile. Abbiamo visto come questo sinodo avrà come fondamento, come base, il cosiddetto Instrumentum Laboris, cioè l'istrumento per i lavori. E questo Instrumentum Laboris contiene delle proposte che veramente fanno rizzare i capelli, perché sono proposte incredibili, che sono state qualificate da diversi cardinali, compresi almeno due cardinali di Curia, cioè del Vaticano, come rasentando l'eresia e invitando all'apostasia. E veramente, quando uno legge i testi dell'Instrumentum Laboris, uno ci resta proprio bassito, resta allibito, perché sono delle cose incredibili. Io stavo appunto leggendo e stavo commentando, anzi i miei commenti sono pochi, veramente quello che ho fatto finora è piuttosto leggere questi testi. Ci eravamo lasciati nel punto che veniva proposto questa ho proposta questa nuova idea, questa nuova nozione di rivelazione, cioè la rivelazione non tanto quella contenuta nelle Sacre Scritture e che giunge al suo compimento con nostro Signore Gesù Cristo, ma una rivelazione addirittura precedente, insita nella natura e mantenuta fedelmente per dai popoli indigeni, soprattutto i popoli amazzonici. E quindi è da loro che noi dobbiamo imparare il vero rapporto che noi dovremmo avere con Dio, non dal Magistero della Chiesa, non dalle Sacre Scritture, non dai Vangeli, bensì dalle spiritualità dei popoli aborigeni. E dice il numero 121, cioè, è necessario cogliere ciò che lo Spirito del Signore ha insegnato a questi popoli nel corso dei secoli. Cioè, non è che noi dobbiamo andare a insegnare il Vangelo, come nostro Signore ha detto, andate e ammaestrate tutti i popoli. No, è necessario cogliere, cioè imparare, ciò che lo Spirito del Signore ha insegnato a questi popoli nel corso dei secoli. Dio Padre, Madre, Creatore, comunione e armonia con la terra. Dobbiamo imparare dalla saggezza di queste civiltà millenarie. Beh, anzitutto, scusate, ma non sono civiltà, sono tribù amazzoniche, tribù delle foreste, non si può dire che siano, con tutto il rispetto per carità, ma non si può dire che siano civiltà. Comunque dobbiamo imparare dalla saggezza di queste civiltà millenarie che gli anziani possiedono. Dobbiamo imparare da loro il rapporto vivo con la natura e con la madre terra. Dobbiamo imparare da loro i rapporti con gli antenati morti, cioè il culto agli spiriti, che è un culto prettamente pagano. E quindi vedono, dobbiamo, questo è il numero 120, evitare formulazioni di fede con riferimento culturali che non rispondono al contesto aborigeno. Questo è terribile. Ripeto, evitare formulazioni di fede espresse da altri riferimenti culturali che non rispondono al contesto aborigeno. Quindi noi non possiamo insegnare la fede cattolica, perché quello corrisponde a un contesto culturale occidentale, europeo, eccetera, eccetera. E quindi dobbiamo imparare da loro. Da loro dobbiamo imparare la realtà e il mistero della presenza di Dio. Il dialogo deve essere pentecostale. Cioè, pentecostale è la manifestazione dello Spirito. Dai popoli amazzonici la Chiesa deve imparare il senso sacro del territorio, deve imparare ad ascoltare il grido della madre terra. Ora, se questo è vero, se questo è così, se noi dobbiamo accettare questo, cosa ci stanno a fare i missionari? Domanda. Cosa ci stanno a fare i missionari? Ed ecco che dicono, dice l'Instrumentum Laboris, non dobbiamo parlare in termini di evangelizzazione, dobbiamo parlare in termini di inculturazione, cioè non è la Chiesa che arriva a insegnare, è la Chiesa che arriva a imparare dagli indios dell'Amazzonia, entrando nella loro cultura, cioè inculturandosi. Ecco, e se questa visione presuppone una Chiesa, questo è il numero 105, presuppone una Chiesa che si incarna nelle culture aborigeni. Una Chiesa che si incarna nelle culture aborigene scoprendovi semi del Verbo e facendo così emergere nuovi cammini dello Spirito. Quindi dobbiamo condividere con loro la loro vita, cioè con i popoli aborigeni, la loro vita, le loro lotte, le loro preoccupazioni, le loro esperienze di Dio. Solo così avremo uno stimolo per crescere e approfondire la fede. Cioè, vedete come è incredibile, questo è il numero 136. Cioè, per crescere e approfondire la propria fede, dobbiamo entrare nelle culture degli indios primitivi dell'Amazzonia, imparare la loro vita, le loro lotte, le loro preoccupazioni e le loro esperienze di Dio. Cioè, i missionari, non so se possiamo ormai chiamare a queste persone missionari, perché il missionario è colui che va a insegnare, però diciamo i missionari, secondo questa nuova visione, non dovrebbe approfondire, insegnare, dovrebbe approfondire la sua fede cristiana in contatto con questi popoli, mentre gli aborigeni approfondiscono il loro paganesimo ancestrale, perché è di questo che si tratta. Poi da qui parte quello che vi ho accennato all'inizio, cioè loro parlano di reinventare la Chiesa. Reinventare vuol dire appunto inventare una nuova Chiesa, reinventare vuol dire inventare una nuova Chiesa. Una nuova Chiesa quindi diversa da quella cattolica. È quello che vi ho citato nella prima parte, Monsignor Overbeck, un vescovo tedesco, che è uno dei promotori, una delle figure base, centrali di questo sinodo panamazzonico, ha detto: se riusciamo a provare tutta la nostra agenda, la Chiesa che ne uscirà sarà un'altra Chiesa, nessuno la riconoscerà. È un voltare pagina. Ed ecco che alcuni stanno parlando già di una sorta di superconcilio, cioè un concilio per veramente trasformare tutta la Chiesa. Ora, questa trasformazione della Chiesa è per farla diventare una Chiesa dal volto amazzonico, cioè reinterpretare tutta la Chiesa, la sua teologia, la sua liturgia, i suoi sacramenti, la sua disciplina, eccetera, eccetera, dal punto di vista amazzonico, o quello che loro presentano come amazzonico, perché ecco, qui bisogna essere molto attento, la vera Amazzonia non è così, e io ve lo dico, io conosco l'Amazzonia, sono stato più di una volta nel cuore dell'Amazzonia, quindi la conosco, non sono un esperto, però posso dire la conosco. Non è così come loro la presentano. Tanto per cominciare, 80% della popolazione amazzonica abita in città, non sono le tribù sono una minoranza che resistono ancora o che non vogliono integrarsi o mantengono per spirito folcloristico o che sia. 80% abita in città, quindi è perfettamente integrato nella nostra cultura. Comunque, ecco, vogliono reinterpretare. Per esempio, vogliono reinterpretare i ministeri. Cioè, questo è il numero 43, si aprono nuovi spazi per ricreare ministeri adeguati a questo momento storico. Cioè, nuovi ministeri, superando, questo è il numero 126, superando la rigidità di una disciplina aliena. Allora, fra i cambi che loro, le novità che loro propongono per questi che chiamano nuovi ministeri e l'ordinazione sacerdotale di uomini sposati. Loro vogliono rompere con quello che è stata la disciplina da sempre, dai primissimi secoli, cioè dall'inizio della Chiesa, la disciplina ecclesiastica che i sacerdoti sono celibi, non si sposano, e vogliono cominciare a ordinare uomini sposati, quindi sconvolgendo tutta la disciplina dei 2000 anni della Chiesa. Di più, dicendo adesso, ecco, addirittura aprono all'ordinazione delle donne. Guardate cosa dice il numero 129 dell'Instrumentum Laboris del Sinodo Panamazzonico. La Chiesa deve identificare il tipo di ministero ufficiale, cioè presbiteriale, che può essere conferito alle donne, tenendo conto del ruolo centrale che svolgono oggi nella Chiesa amazzonica. Beh, anzitutto, scusate, le donne nelle tribù amazzoniche sono quasi schiave. Rarissimi i casi delle tribù che conferiscono alle donne diritti uguali a quelli dell'uomo. Quindi non è vero che la donna abbia questo ruolo nel mondo amazzonico. Però diciamo che l'avesse. Da qui non possiamo poi inferire, dedurre che la Chiesa deve accettare questo e quindi inventarsi ministeri ufficiali, ministeri ufficiali e ordinazione sacerdotale delle donne. E quindi un cambio nello stesso concetto del ministerio, dello stesso concetto di sacerdozio. Poi cambia la liturgia, loro vogliono cambiare la liturgia della Chiesa, perché l'hanno già tanto cambiata in questi ultimi decenni, almeno dal Novus Ordo Missae del 1969, vogliono ancora cambiarla di più per trasformarla in riti aborigeni. Ecco, vedete cosa dice il numero 126. Dobbiamo assumere riti, simboli e stili celebrativi delle culture indigene a contatto con la natura. Ora, scusate, carissimi ascoltatori, voi conoscete quali sono i riti indigeni, questi balli, queste cose pagane degli indigeni che purtroppo continuano. Dice, la Chiesa deve assumere i riti, simboli e stili celebrativi delle culture indigene. Il loro rituale liturgico e sacramentale che favorisca la comunione con la natura e con la comunità. Si propone quindi di valorizzare la medicina tradizionale, cioè gli stregoni, perché questa è la medicina tradizionale, la saggezza degli anziani e i rituali indigeni. Quindi vogliono cambiare di nuovo la messa per trasformarla in un rituale indigeno. Ora voi andate a YouTube e vedete rituali indigeni amazzonici, vedete come sono. Sono rituali pagani. Ecco che vogliono, ed è detto, questo è il numero 126 dell'Instrumentum Laboris, quell'ultima frase che ho detto è il numero 89 dell'Instrumentum Laboris. Vogliono cambiare la liturgia della Chiesa per adattarlo al volto amazzonico che loro vogliono dare alla Chiesa. E mi avvio verso la conclusione, abbiamo ancora 3 o 4 minuti. Allora, da qui si vede chiaramente che questa è una nuova teologia, una nuova liturgia e una nuova Chiesa. Allora, il concetto di peccato cambia, non è più il peccato contro un comandamento della legge, un atto, un pensiero, eccetera, contro un comandamento della legge di Dio. Il peggiore peccato, anzi l'unico peccato, è il peccato ecologico, cioè il peccato contro la natura. Questo è il vero peccato secondo l'Instrumentum Laboris. Quindi la conversione non è lasciare il peccato, lasciare il male per abbracciare il bene, abbracciare la virtù. Questo vuol dire conversione. Però se la, la nozione stessa di peccato è quella di non rispettare la natura, la conversione è quello che loro chiamano la conversione ad una ecologia integrale. Dobbiamo essere ecologisti e questa è la nuova santità della nuova Chiesa, essere ecologiste. E la cultura amazzonica, questo è il numero 56, la cultura amazzonica che integra gli esseri umani alla natura diventa un punto di riferimento per la costruzione di un nuovo paradigma di ecologia integrale. Ecco, e questa è la conversione che loro propongono, perché, come ho detto, cambiano la stessa nozione di peccato. Il numero 99 dice così: un aspetto fondamentale della radice del peccato dell'essere umano sta nello staccarsi dalla natura e non riconoscerla come parte di se stessi, sfruttarla senza limiti. Quindi non riconoscere la natura come parte di me, questo è la radice del peccato, infatti è l'unico peccato. E allora la conversione sta in non sfruttare la natura, riconoscerla come una parte di me, riconoscere noi stessi come parte del bioma. Il bioma è tutto il creato. E come abbiamo visto, questo bioma comprende anche Dio, cioè non è solo l'uomo e la natura, ma c'è Dio in mezzo. Quindi quando io capisco che Dio è la natura e la natura sono io sono Dio, Dio è me, Dio è la natura, ecco che io mi converto in un ecologista integrale, che questa sarebbe la vera santità. Un ultimissimo punto, un minuto. Loro propongono, cioè l'Instrumentum Laboris, propone anche la organizzazione sociale delle tribù come modello, cioè propone il collettivismo delle strutture tribali comunitarie come il modello perfetto di società. Ora, questa è veramente una grossa, perché proporre il fine della nostra civiltà occidentale e cristiana per proporre invece come modello le strutture tribali comunitarie delle Indios dell'Amazzonia è veramente una cosa incredibile. Eppure è qui il numero 24, numero 12, eccetera, ci sono diversi, questo non ve lo leggo perché, cari ascoltatori, siamo arrivati al limite del nostro tempo. Dobbiamo pregare, dobbiamo avere una fiducia totale in Dio, una fiducia totale nell'istituzione del papato e una fiducia totale nella grazia di Dio che tutto può. Detto questo, carissimi ascoltatori, credo che noi ci ritroviamo poi domani nel programma Sabato con Maria, quindi è un breve arrivederci che io rivolgo a tutti voi. A tutti, Ave Maria.